vite che non sono la tua. Quattro illustri viaggiatori italiani oggi dimenticati, di David Riondino.
La storia del trombettiere Giovanni Martini, che fu con Garibaldi e Custer. Orbene, la storia di Giovanni Martini è una vita che non è la mia, ma fino a un certo punto, nel senso che mi sono alquanto dedicato a ricostruire la storia di questo signore, trombettiere, come dice il titolo, nel settimo cavalleggeri, unico superstite della battaglia di Lederbigorna, ma anche combattente con Garibaldi, a sua detta perlomeno. Chi era costui? Era un musicista, evidentemente, suonava la trombetta, era il trombettiere d'ordinanza, quindi il portaordine di Custer. E se suonava la tromba, era un musicista. Che musica avrà sentito? Questa era la domanda che mi sono fatto. Quest'uomo che è partito dal sud d'Italia, è emigrato in America e racconta nella sua vita, nelle testimonianze che dà, di essere stato con Garibaldi, di aver viaggiato a lungo, che poi dopo essere stato a Cuba ancora con l'esercito morirà nel 1922. Ecco, mi sembrava il prototipo del jazzista, del musicista, un uomo che con la tromba attraversa tante situazioni, raccoglie musiche, le elabora e poi arriva la musica che conosciamo. Giovanni Martini, da mia ricerca privata, nasce a Sala Consilina. Alcuni dicevano che era di Apricale, altri di un posto in Emilia. Invece no, è di Sala Consilina. Ho visto anche l'atto di nascita ritrovato negli archivi parrocchiali. Il fatto che non fosse stato subito identificato dipende dal fatto che era un esposto, quindi un figlio di NN. Il cognome Martino viene probabilmente, dicono gli storici locali, dal mese di San Martino, quindi probabilmente siamo nell'autunno, è lì che l'hanno trovato e in quei giorni lì l'hanno chiamato con nome San Martino praticamente. Cresce in questa Sala Consilina e in una famiglia che non è quella del padre, finché il padre, poi quando lui è grande, il vero padre lo vorrà adottare, ma lui non vuol prendere il nome del vero padre, legato alla famiglia d'origine. Tutto questo naturalmente avviene dentro una cornice di povertà, sicuramente di non è un benestante, insomma, probabilmente comincia a suonare nella banda del paese, tant'è che comincia a avere una trombetta. È qui che incontra Garibaldi, il nostro eroe, il nostro giovanotto. Lo incontra probabilmente perché Garibaldi, tornando dalla Sicilia nel 1860, risalendo verso la Calabria, passa da quelle parti per andare in direzione di Napoli e quindi lo vede apparire e ne rimane incantato e dirà poi di averlo seguito, chissà per quanto, chissà fino a dove. Oppure lo ha incontrato nel 66, quando le ultime battaglie di Garibaldi vedevano sicuramente nelle schiere dei garibaldini, così anche come capitava in Sicilia, molti fanciulli. I bambini hanno, nel nostro risorgimento, sempre condiviso le battaglie degli adulti. E se voi vedete il libro Cuore di Amicis, il tamburino sardo e la piccola vedetta lombarda sono dei dodicenni, dei tredicenni, dei quattordicenni, bambini di 10 anni che seguivano le truppe. Garibaldi era seguito da questi ragazzetti che prendevano i proiettili, accompagnavano le truppe nelle salmerie e quant'altro. Gli eserciti erano in qualche modo, soprattutto i garibaldini, anche molto disordinati nelle divise, molto, molto misti, sembravano come dei paesi che si spostavano, non tanto delle schiere ordinate. Il nostro Giovanni Martini quindi è affascinato evidentemente da Garibaldi, al punto che quando deciderà di emigrare nel 1872, lui diciamo del 1852, nasce nel 52, e decide di emigrare, se ne parte su una di quelle navi che partono in genere da Genova, oppure partono, no, parte da Napoli in questo caso qua, e se ne vanno verso l'America. Domande che io mi sono fatto seguendo la vita di questo sciagurato trombettiere sono quelle che ci si fanno quando si parla dell'emigrazione. Che musiche ha sentito il Martini nella sua giovinezza? Ha sentito le musiche dei campi, i canti popolari, ma sicuramente si è stato con Garibaldi, immaginando che sia stato con Garibaldi, ha incontrato e conosciuto le musiche di quelli che vivevano con Garibaldi, delle truppe che condividevano l'impresa dei Mille, oppure poi risalendo verso Napoli, che erano ungheresi, che erano inglesi, che erano francesi, che erano sicuramente piemontesi. E lo Stato Maggiore di Garibaldi parlava francese, Garibaldi stesso era francofono, e il braccio destro di Garibaldi era un ungherese. C'erano i generali, i soldati delle guerre di indipendenza che si univano a questa spedizione. Questo significa che anche dal punto di vista musicale e canoro e di esperienza etnomusicologica c'è una forte ricchezza, una forte particolarità. Se noi immaginiamo il Martini come sensibile alle musiche, cosa avrà cantato, come avrà rielaborato le cose che sentiva, queste sono tutte le cose su cui io ho raccontato in questo libro che ho scritto. E un personaggio che suonava la tromba c'era con Garibaldi, quindi si identifica per certi versi il nostro eroe con qualcuno che storicamente merita una piccola digressione a questo punto, perché la musica nelle battaglie garibaldine ha una forte incidenza e in particolare la hanno i trombettieri. Il Tironi, Giuseppe Tironi di Bergamo, era il trombettiere di Garibaldi. Cito soltanto questo episodio che riporto attribuendolo al mio eroe, ma in realtà è di Tironi. Tironi suona una melodia molto languida una mattina, svegliandosi e svegliando così le truppe. Garibaldi chiede chi sia questo trombettiere e da quel momento, dandogli una moneta d'argento conservata nel museo a Bergamo, gli dice sei il mio trombettiere. Quando c'è la battaglia di Calatafimi, raccontano i cronisti che i napoletani si mettono a battere, a rullare i tamburi facendo movimenti di truppe molto ben organizzati, atti a impressionare quelli che ritenevano essere una masnada di volontari piuttosto sgangherati. Impressioniamoli con la nostra arte marziale, dicono i napoletani, e fanno queste manovre. Al che Garibaldi, dopo averli osservati, racconta Giuseppe Bandi, cronista di queste battaglie, chiamò il suo trombettiere, il Tironi, e gli disse: suona un po' quella melodia languida che mi faceste sentire quella mattina. E il Tironi la suona. I generali intorno a Garibaldi dicono: ma come, siamo in guerra, gli fai suonare la melodia languida? Garibaldi insiste: suonala. E si sparge per la vallata, racconta il Bandi, questo suono che sembrava emesso dalle fate. I napoletani si immobilizzarono, smisero di suonare, volsero gli occhi verso le nostre truppe e ascoltarono questa musica che pareva segnata da una fata. Aveva un tono lento, misterioso. Terminata questa sonata, Garibaldi disse, gettando via il sigaro: andiamo a dare due buone bastonate a quei signori. Così dice il Bandi nella descrizione dell'episodio, una descrizione bellissima perché dà l'idea di un cambio di piano sonoro in una battaglia che probabilmente Garibaldi intuì perché la sua esperienza sudamericana, così viene da pensare, gli aveva insegnato che prima degli attacchi all'arma bianca si suonavano musiche tragiche, musiche lente, musiche, il famoso De Gheio per esempio è effettivamente quello che fu suonato davanti a Fort Alamo dai messicani prima dell'attacco finale, una musica lugubre, lenta, languida direi, ma anche diciamo, malinconica. Comunque andò come andò e il Tironi non disse mai che melodia aveva suonato. Qualcuno sospetta che fosse qualcosa di Donizetti, qualcuno addirittura si azzarda a dire che il Donizetti avesse a che fare con dei parenti del Tironi, delle parentesse femmine del Tironi, che quindi non volesse dirlo per questo, ma queste sono illazioni che non ci riguardano. Torniamo al nostro trombettiere che varca l'oceano nel 1872 e sulla nave chi trova? Trova naturalmente gli immigrati di allora, quando si scappava, quando si andava via per andare a lavorare negli Stati Uniti d'America, nel Brasile, ovunque, nelle terre nuove, si portava dietro tutti gli strumenti che si poteva, grancasse, violini, trombe, soprattutto trombe e violini, che sono gli strumenti dell'immigrazione, sono gli strumenti che si portano facilmente in mano e che servono a ricostruire qualsiasi musica tu ascolti all'improvviso. Difficile emigrare fuggendo con un pianoforte, insomma, come già ha detto qualcuno a proposito della musica yiddish, no? Come mai queste musiche? Perché quando uno si muove sempre è difficile portarsi dietro un pianoforte. Beh, il nostro eroe si porta dietro quindi la sua trombetta e se ne va in Stati Uniti, dove si iscrive immediatamente all'esercito. Ti danno da mangiare, ti danno un salario. Il destino di molti dei sottoproletari, dei contadini, degli emigranti fu, quando non si poteva lavorare, l'esercito. Nel 72 entra nei ruoli dell'esercito sotto il profilo di musicista, e una nota nei registri dell'esercito statunitense definisce il Martini, dice che è stato con Garibaldi, no? Così si presenta lui come un titolo, diciamo, di credito. Viene spedito immediatamente, in quanto italiano, in quanto emigrante, in quanto tutto questo che si può dire, nei battaglioni del Settimo Cavalleggeri. Nel Settimo Cavalleggeri diventa il trombettiere di Custer, che lo condivide con Benton. Dunque, il Settimo Cavalleggeri era un gruppo alle dipendenze del generale Custer. Generale che poi era, forse il ruolo era anche diverso, lo chiamavano generale ma non era. È uno di quei giovani colonnelli che si sono distinti nella guerra civile americana, Custer, che ha avuto un grande successo, molto coraggioso, molto, diciamo, sfrontato, anche molto politico, accompagnato da una moglie che ne curava, diremmo oggi, l'immagine. E dopo la guerra di secessione è diventato un generale importante, inizia in qualche modo anche una carriera che tenderebbe a essere politica. Fa parlare molto di sé, di Custer, il suo modo di vestirsi, i suoi riferimenti sono gli imperatori romani, le sue campagne militari quando va a combattere i nativi verso le montagne, le Black Hills, le colline nere. Lui si comporta come un generale antico. I suoi campi sono anche occasione, nelle lunghe attese tra uno spostamento e l'altro, di battute di caccia. Ama la musica, tant'è che passando da una città americana, mi sembra fosse Filadelfia, non vorrei sbagliare, viene ricevuto dalla popolazione nei teatri, come usava, con un concerto di benvenuto. A dirigere il concerto è un italiano che Custer assumerà immediatamente come maestro della banda del Settimo Cavalleggeri. Si chiama Felice Vinattieri, è un torinese che ha poi studiato a Napoli, che ha lavorato in Portogallo, un, diciamo, talento fuggito all'estero, un musicista assunto da stranieri che lavora spesso all'estero, un post-verdiano, diremmo tecnicamente. Il Vinattieri viene assunto da Custer e ne dirigerà la banda musicale. Lo dico perché Vinattieri è il quinto dei cinque italiani che sono dentro il Settimo Cavalleggeri. Uno è Di Rudio, di cui abbiamo parlato in altre occasioni, che ha al suo curriculum scrive un attentato a Napoleone III. Uno è Giovanni Martini, trombettiere. Uno è Felix Vinattieri, poi ce ne sono altri due. Nessuno di loro morirà nella battaglia famosa perché sono posizionati in punti diversi del reparto. Naturalmente Vinattieri non è in prima linea, essendo un militare, sì, essendo ascritto ai ruoli militari, ma direttore di banda, viene dietro, non partecipa, diciamo, alle operazioni. Partecipa invece il Martini, che è il trombettiere di Custer quando Custer si trova davanti i peli rossi, i Sioux, entro seduto e cavallo pazzo. La battaglia si svolge rapidamente, Custer sbaglia manovra sostanzialmente, oppure pensa di risolvere facilmente il conflitto con le tribù confederate che lo stanno aspettando e ordina un attacco a tenaglia da sopra e da sotto. A sud, sul fiume Bighorn, Rino, il maggiore Rino che comanda un reparto, è lui che attacca dall'alto. Il nostro Custer, prima di partire per l'ultima carica, come suol dire, resa famosa, epica da moltissimi film, manda il proprio trombettiere di giornata, Giovanni Martini, naturalizzato John Martin, a avvertire Bentini, il terzo capogruppo, che se ne stava a qualche miglia di distanza per lustrare il terreno, perché loro stavano semplicemente perlustrando il territorio, dovevano vedere dove erano i nativi e riferirli al grosso della truppa che veniva, sarebbe arrivato due giorni dopo, 5.000 uomini, insomma un gruppo grande. Quindi Giovanni Martini è l'ultimo a vedere vivo Custer. Custer gli dà un biglietto conservato a West Point con scritto trovati gli indiani, porta le munizioni, e lui lo mette dentro la giacca e parte di corsa verso Benton. Mentre corre verso Benton a portare l'ordine di Custer, gli sparano i nativi, il cavallo viene ferito di striscio, ma lui arriverà comunque da Benton e darà il messaggio. Quando Benton arriva però Custer è già stato liquidato. La cosa emerge dai molti processi che vengono fatti nel 79, il Little Bighorn del 76, quando il fatto che era scottante, perché 300 cavalleggeri, truppe scelte americane, uccisi in mezz'ora, insomma, implicano un'inchiesta molto seria, soprattutto se muore un generale importante. E allora il nostro Martini viene spesso interrogato. Abbiamo quindi testimonianze che illuminano un po' di più sul suo profilo psicologico. Benton lo chiama testa dura Martin e dice anche che non aveva ben fatto presente l'urgenza della situazione, come se in qualche modo facesse finta di non capire bene l'inglese. Dice che non parlava bene l'inglese, ma è difficile che fosse proprio così. Martin era sicuramente un uomo affezionato alla sua vicenda militare, tant'è che figli li aveva chiamati poi con dei nomi che appartenevano anche a Custer e che racconterà continuamente questa storia nel proseguo della sua vita. Però probabilmente o faceva o era o ci faceva, insomma. Questo tratto simpaticamente nazionale viene conservato quindi nel mio profilo, nel libro che ho scritto, che lui è descritto così, come uno insomma che tende, che si trova nelle situazioni un po' perché ci capita, non perché esattamente vuole andarci. Come prosegue la sua storia? A detta dello storico Soliman, Leonardo Soliman, il nostro John Martin continua a fare il militare dopo il 76 e lo troviamo a Cuba nel 98. Quando gli Stati Uniti intervengono militarmente nell'isola a seguito della guerra iniziata dai creoli contro gli spagnoli, dagli indipendentisti creoli contro gli spagnoli. C'è una rapida, veloce guerra nella quale sono implicati i battaglioni. Pare che il nostro John Martin, a questo punto in un reparto di artiglieria, stavolta spostato, partecipi alla campagna cubana. Partecipa alla campagna cubana fino al 1904, si licenzia dall'esercito nel 1904. Ora consideriamo che quindi un musicista, trombettiere, che ha lavorato nella banda del Settimo Cavalleggeri, che era diretta da un italiano, che musiche suonavano lì, sicuramente nella banda del Settimo, oltre a suonare la famosa canzone che si chiama Gary Owen, è un canto irlandese, suonavano anche le cose di Rossini, perché no, avrebbe potuto anche suonare Wagner, che aveva già composto a quel punto là tutte le sue opere più importanti, insomma, no? La cavalcata di Valchiria in teoria poteva essere nel loro repertorio. Il nostro eroe cosa ascolta a Cuba? Non lo sapremo mai, ma sicuramente la sua trombetta incontra anche le bande musicali cubane, perché è a Cuba in quegli anni là. Quando finisce la guerra ispano-americana cosiddetta, il nostro eroe se ne torna a Filadelfia prima, poi dopo a Nuova York, dove ha lasciato la moglie che aveva, da cui ha avuto una figlia, va a vivere dal si chiama brother-in-law, qualcosa del genere, dal cognato, dal marito della figlia. Si è lasciato con la moglie, questo risulta dalla ricerca di questo signor Leonardo Soliman, che ha seguito le tracce del Martini, e vivrà a Nuova York facendo come lavoro, dopo essersi pensionato da sergente dell'esercito americano, come lavoro fa il bigliettaio della neonata metropolitana di Nuova York. Quindi lo vediamo in delle bellissime foto con un bel cappello da metropolitano, va bene, no? Fieramente in divisa in questo suo ultimo lavoro. Si narra che andasse anche ogni tanto nella neonata Broadway, insomma, no? Che già facevano spettacoli, a raccontare tra un atto e l'altro di quelle sorta di varietà che andavano di moda allora, tra musica, canti, racconti, delle specie di cabaret sotto forma di musical, a raccontare la sua l'ultimo incontro con Custer, di cui era il riconosciuto testimone. Questa è la vita di John Martin, che quindi ha anche l'occasione di raccontare se stesso come mito nel mito americano, considerando che dell'11 il primo film sulla carica di Custer, che è l'ultima battaglia di Custer. Soliman dice che si esibì anche in una produzione teatrale intitolata L'ultima battaglia di Custer come ospite d'onore. È possibile che si raccontasse questo. Sicuramente L'ultima battaglia di Custer è un film muto, naturalmente, nel quale si racconta l'episodio della sconfitta del generale e nel quale si vede anche il trombettiere prendere il messaggio e partire. Quei trombettieri con la trombetta a cavallo di profilo sulle colline che si vedono nel cinema, ecco, è lui che si vede in questo film del 1907 e che sicuramente lui avrà visto. Quindi a quest'uomo che veniva da Sala Consilina con la sua tromba, emigrante, che incontra Garibaldi, che prende le navi, che se ne va in posti a lui sconosciuti facendo questa vita sciagurata e brada, no? con eserciti e nuove lingue che gli vengono incontro, legato al territorio soprattutto della musica, dei compagni d'arme musicisti, delle bande e quant'altro, quest'uomo rivede se stesso a cavallo nel momento in cui è diventato un mito. Non a tutti è dato di vedere se stessi in forma di mito. Morirà nel 22 travolto, dice sempre lo storico Soliman, da un camion di birra, che è una morte degna per un navigante come questo.
Sono la tua. A cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.